qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori e bentornati su Radio Nazionale Veneta. Questa sera voglio cercare di approfondire un discorso che noi riteniamo indispensabile per il futuro del nostro popolo, che è quello di democrazia e della forma di governo. E noi riteniamo che le democrazie occidentali, come le conosciamo ora, come sono strutturate al giorno d'oggi, quindi con le elezioni, con i parlamenti, non siano, se vogliamo, quasi mai veramente democratiche, o meglio, non rispettano al 100% quello che il significato della parola dice. Sappiamo che democrazia significa governo del popolo. Il popolo che con apposite procedure eccetera governa appunto la propria nazione. E riteniamo parlarne ora perché non possiamo arrivare all'indipendenza e non sapere ancora in che maniera autogovernarci eccetera. Tanti nostri amici venetisti sono convinti che il problema maggiore sia arrivare all'indipendenza e dopo tutti i problemi che ci sono si risolvono da soli. Questo non è vero. Se riteniamo che la forma attuale di governo sia giusta e vogliamo fare un'Italia in piccolo, non sta bene, perché il problema maggiore non è tanto l'Italia, ma è anche la forma di governo in cui è strutturata. Noi ormai da parecchi anni portiamo avanti un'idea di democrazia, o meglio del governo in mano, se vogliamo, ai migliori, alle persone più meritevoli, alle persone che hanno dimostrato di avere appunto il merito e le capacità per portare avanti la nazione al meglio delle proprie possibilità. Però prima di parlare di forme di governo eccetera, volevo fare un passo indietro e vedere come si sono sviluppate le varie forme di governo. Partiamo appunto fino alla fine del XVIII secolo, quindi prima dell'avvento della rivoluzione industriale. L'Europa era formata da imperi, da regni, dove quindi una famiglia governava il proprio paese, a propria discrezione, quindi secondo i propri interessi. E poi c'erano alcuni piccoli casi, tra cui anche la nostra Veneta Repubblica, in cui si è cominciato a formare l'embrione di quello che poi sarebbero state le repubbliche e le repubbliche attuali. Quindi è cominciato appunto con il formarsi di, chiamiamoli, parlamenti, come per esempio a Venezia c'era il Maggior Consiglio. Qui, come solito, i soliti nostri detrattori ci diranno: ma la Repubblica Veneta era un'oligarchia, quindi in mano i poteri ai pochi. Ancora ripeto per l'ennesima volta, non mi stancherò mai di dirlo, sì, può anche essere vero che chi comandava a Venezia erano i nobili, sicuramente è vero, ma primo dobbiamo anche tenere presente in che epoca si era. Nel resto d'Europa appunto una famiglia solo governava su centinaia e centinaia di migliaia di persone. Venezia nella sua massima espansione era arrivata a contare al massimo 200.000 persone, e il Veneto intero non arrivava a 1 milione, o comunque erano giù di lì. e nel periodo di massima espansione del Maggior Consiglio c'erano ben 1400 persone che lo formavano. Se facciamo un debito conto, vediamo che forse non era poi tanto un'oligarchia. Certo, il potere era in mano ai nobili, ma hanno sempre comunque dimostrato che chi governava Venezia meritava anche di governarlo, perché aveva dimostrato di essere una persona proba e onesta. Non era come in giro per gli altri paesi, dove uno solo perché era il figlio del re era destinato a governare. Poi con l'avvento della rivoluzione industriale sono cominciate a formare nuove ideologie. E teniamo presente appunto che verso la metà del 1800, in piena appunto rivoluzione industriale, la società mutò radicalmente il proprio modo di vivere. Prima i cittadini che formavano qualsiasi stato, qualsiasi paese, producevano quello che più espressamente gli veniva richiesto dalle proprie esigenze, o meglio, non esistevano naturalmente industrie, eccetera, ma ogni persona non aveva bisogno di tante cose, gli bastava avere qualche pezzo di pane per mangiare per sfamare la propria famiglia, non aveva grosse necessità. Con l'avvento della rivoluzione industriale sono cominciato a formare queste fabbriche e la società civile ha cominciato a mutare. E se vogliamo, per spiegarlo in parole povere e semplici, è passato da una società umile e semplice come era prima, ad una società invece molto più frenetica, sia dal punto di vista della vita lavorativa, ma sia anche dal punto di vista intellettuale. Le scuole hanno cominciato ad essere più vicine anche alle persone più umili, e dove comunque appunto il salario, lo stipendio veniva visto come qualcosa di indispensabile per potersi permettere il tipo di vita che contestualmente alla società mutava e si migliorava col tempo. Ed è in questo periodo che nascono le prime lotte, i primi confronti fra i lavoratori e la borghesia, che aveva in mano i capitali e le industrie. Ed è grazie alle condizioni sicuramente precarie dei lavoratori che si afferma diciamo ad un livello importante e a livello globale la teoria comunista di Marx ed Engels, che usano appunto lo sfruttamento della borghesia verso i proletari per appunto portare avanti la propria linea politica e per cercare appunto di rivoluzionare quel sistema che sicuramente a loro non piaceva, per portare appunto il proletariato a governo. Ma che cosa erano i principi fondamentali più importanti del comunismo? Uno degli aspetti più importanti della teoria comunista di Marx era la lotta di classe, o meglio, la lotta fra una piccola elite di persone, la borghesia appunto, che possedeva, che deteneva, che controllava i mezzi di produzione, quindi aveva a disposizione i capitali e aveva le industrie, che insieme formavano l'economia del tempo, e dall'altra parte la stragrande maggioranza delle persone che non aveva nulla se non la propria forza lavoro. i quali venivano pagati con il salario, con lo stipendio, che era una piccola parte del reddito che invece andava nelle tasche dei borghesi, chiamato anche allora plus lavoro, plus valore successivamente. A questo Marx chiaramente non andava bene e auspicava innanzitutto una consapevolezza dei lavoratori della forza che avevano a livello globale. Auspicava appunto un'unità di tutti i lavoratori di tutto il mondo che si unissero per rovesciare questo rapporto con la borghesia. Per appunto successivamente instaurare la dittatura del proletariato, quindi i lavoratori al governo, per appunto dividere, o meglio suddividere tutte le tutti i mezzi di produzione e quindi a loro volta anche i redditi, suddividere appunto tra la popolazione per appunto eliminare la differenza fra le classi. Un altro cavallo di battaglia di Marx era l'abolizione della proprietà privata, ma non intesa come la totalità della proprietà privata. Veniva lasciato ad ogni persona la possibilità di avere una proprietà privata individuale. Tutto il resto, quindi mezzi di produzione e territorio stesso, sarebbe stato diviso fra tutto il popolo. E la conseguenza della proprietà, se vogliamo, collettiva dei mezzi di produzione, sarebbe stata, secondo Marx, la fine della divisione, la fine della divisione della società in classi sociali e quindi la fine dello sfruttamento appunto di una classe sociale sull'altra e la piena, se vogliamo, la piena realizzazione dell'individuo, secondo Marx. Una tale società sarebbe stata costruita attorno all'economia del dono, e qui cito, da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo le sue necessità. Queste sono, le grandi linee, se vogliamo, delle linee politiche che hanno ispirato Marx per le proprie teorie. E non ho voluto ampliare più il discorso, prima perché magari probabilmente non ne sarei nemmeno capace, perché non sono un grandissimo studioso di teorie comuniste, ma poi soprattutto perché non volevo solo dare un'infarinatura di quello che è stato il comunismo all'inizio, perché da lì poi, da quel periodo sono nate anche una serie di altre ideologie che, un po' se vogliamo, si ispirano anche al comunismo. E perché anche queste teorie hanno influenzato governi e se vogliamo, organizzazioni rivoluzionarie anche nella formazione di alcune forme di governo, anche tra le nostre attuali. Ecco perché quindi è importante studiare l'inizio del comunismo con Marx ed Engels. Va anche ricordato inoltre che i vari regimi che si sono succeduti e che sono basati teoricamente a queste ideologie, a queste teorie, cominciando dai regimi sovietici piuttosto che quello cambogiano di Pol Pot, eccetera, queste teorie le hanno modificate e le hanno usate a loro uso e consumo ancora una volta per sfruttare ancora una volta il proprio popolo. Prima, ho detto che dopo l'avvento, la promulgazione di queste teorie di Marx sono nate anche altre ideologie. Le due più eclatanti sono state l'ideologia fascista e nazionalsocialista di Hitler. Tralasciamo un attimo da parte il discorso che Mussolini, prima di creare il partito fascista, facesse parte del partito socialista, quindi abbastanza vicino alle idee di sinistra, ma lasciamo da stare questo discorso. Però appunto queste due ideologie sono nate in contrapposizione alle teorie di Marx, dove da una parte c'era la centralità del lavoratore e l'uguaglianza fra le varie classi che formavano appunto la società stessa, mentre invece in quella di nell'ideologia fascista e nazista di Hitler c'era la divinizzazione dello Stato e dei suoi uomini, degli uomini del potere, una propaganda sfrenata che immaginava il proprio popolo come un'entità superiore destinata a governare sulle altre razze quindi ritenute inferiori, e il fatto che il popolo doveva servire, obbedire queste appunto entità che venivano paragonate appunto quasi divinità. Lo scontro che ci fu fra le due ideologie, che fu inevitabile perché erano due ideologie talmente in contrapposizione, in lotta fra loro, e durò appunto per tutta la metà del XX secolo e si esaurì con la fine della Seconda Guerra Mondiale, e dove appunto le due ideologie più cruente e violente furono gettate nel cestino della storia. Quella comunista resistette ancora, ma sappiamo poi che finì verso la fine degli anni Ottanta. E nonostante alcuni partiti e movimenti che nacquero successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, in parte si rifacevano ancora a queste ideologie, però in maniera molto più blanda, meno cruenta, meno violenta. I paesi invece che ne uscirono, distrutti dalla Seconda Guerra Mondiale, memoria anche di quello che fu la Seconda Guerra Mondiale, un enorme massacro, ricordiamo 55 milioni di persone, di morti fra militari e civili, 6 milioni di ebrei uccisi solo per il fatto di essere ebrei. Appunto queste nazioni cercarono ci fu un periodo in cui cercarono una sorta di collaborazione per appunto formare nuovi paesi con nuove forme di governo che fossero più democratiche, più dalla parte, diciamo, dalla parte del popolo. In quegli anni ci fu la nascita dell'ONU, successivamente negli anni 50 l'Europa cominciò a firmare dei trattati fra i vari paesi, che poi arrivarono fino agli anni 90 alla creazione della Comunità Europea, appunto per cominciare a formare nuovi paesi, nuovi governi e nuove forme di governo. Bene, prima di concludere questa breve discussione sulle ideologie, successivamente faremo quella sulle forme di governo, e volevo approfondire un po', vedere il perché queste ideologie hanno fallito, nonostante nei loro diversi anni abbiano raccolto milioni e milioni di sostenitori delle proprie fila. Beh, innanzitutto c'è da dire che la maniera cruenta con cui si ponevano e la violenza di cui volevano, anche secondo i loro programmi, usare contro chi non era d'accordo con loro. La violenza appunto è stato uno dei motivi per cui prima o dopo dovevano essere eliminate. Ma è soprattutto perché se si vuole ambire a guidare una nazione, un paese, non si può pensare di portare avanti esclusivamente gli interessi di una parte del popolo, di una fazione, vedi nel caso delle teorie comuniste del proletariato, piuttosto che in quelle fasciste nella nazione stessa, in cui veniva dipinta come qualcosa di divino. Se si vuole portare avanti, far crescere una nazione, dobbiamo essere in grado di portare avanti gli interessi di tutta la popolazione, siano essi lavoratori, siano essi miliardari. Certo, è chiaro, non possiamo permetterci che il miliardario sfrutti il lavoratore, ma dobbiamo far sì di creare i presupposti per cui tutti possono portare il proprio contributo alla crescita della nazione, e senza limiti di sorta verso nessuno. Inoltre, chi governa non può permettersi di usare il proprio popolo come carne da macello o come un qualcosa da usare e da sfruttare, o come una specie di serbatoio elettorale a cui attingere quando ci sono le elezioni, perché prima o dopo il popolo si tuffa e rovescia il dittatore. Una persona che vuole governare bene e coscientemente deve pensare al proprio popolo come a una fonte infinita di ricchezza anche intellettuale, che possa portare avanti la propria nazione con buon senso e lealtà e senso civico. Ma questo lo possiamo fare solo se insegniamo ai nostri ragazzi, fin da quando sono bambini, i veri valori immortali, come la lealtà, l'onestà, il senso del coraggio, il senso civico, rispetto per le persone e rispetto per le istituzioni. Ma questo non dovrà essere insegnato come una specie di obbligo o con la propaganda urlata che lungo andare poi fa l'effetto contrario. Glielo dovremmo insegnare con calma, per bene, e soprattutto dovremmo insegnare che una cosa è giusta farla non perché è giusta, lo dico io, punto, ma dovremmo spiegare i motivi per cui è giusto fare, perché segue i valori immortali che dovranno essere permeati nella nostra Repubblica. Se poi abbiamo anche la fortuna di avere 1100 anni di Repubblica Veneta, che senso civico e onestà e rispetto verso anche il nemico più acerrimo l'ha sempre dimostrato, questo dovrebbe essere molto più facile. Bene, ora facciamo una piccola pausa musicale, ci ritroviamo tra un po' per parlare di forme di governo.
Con tutte le stelle, con tutti i sei che gai si è, dove che lui da sbagliare. Caldo compagna, con questo sol che sbrusa il ciel, perché ti no che sparagna. Tanto che ieri immagine le cose sperperai, domani potremmo forse fare un bel fiume mentre i paesi fa la guerra. Spaurì, il lago de ieri. In quando se picchi un buso, come se può fermare l'uomo. L'anima della natura si spari lenta, e siamo nuantri. Se sperperai domani, volemo forse far un bel fiume. Se avessi una seccia qua e là, però non caveremo più tempo neanche ad pentirne. Le cose sperperai domani, volevo forse fare un bel fiume. Se avessi una seccia qua e là, però non caveremo più tempo neanche ad pentirne.
Bentornati alla seconda parte di questa nostra chiacchierata sulle forme di governo. E al mondo esistono principalmente due tipi di forme di governo. Esiste la democrazia, che è la più diffusa, e la monarchia. All'interno della monarchia c'è una differenza, ci sono due tipi di monarchia. C'è quella assoluta, dove il re, che discende da una famiglia reale, che quindi comanda quel paese da decenni o addirittura da secoli, c'è il re, appunto, dicevamo, che ha in mano tutto il potere della nazione. Tutti e tre i poteri sono nelle sue mani, come per esempio l'Arabia Saudita, i vari paesi che ci sono lì attorno al Golfo Persico e qualche altro caso nel mondo. E poi ci sono le monarchie parlamentari, dove esiste una famiglia reale e poi al suo fianco esiste un governo, un parlamento che viene eletto dal popolo, e diciamo che il re o la regina hanno solo delle funzioni simboliche, ormai non hanno più nessun potere. È solo perché molto probabilmente il Parlamento e il Governo non ha il coraggio di togliere ai cittadini quel simbolo, diciamo, della famiglia reale. In entrambi i casi, comunque, il punto cruciale che contraddistingue le due forme di governo, la monarchia parlamentare e la democrazia, sono comunque le elezioni. Sono il fatto che il popolo può decidere chi mandare a governare quel paese. Chiaramente non è sempre stato così. Il fatto di poter votare è una cosa che si è sviluppata, ne sappiamo, negli ultimi due secoli. Prima il popolo era assoggettato, questo l'ho già detto più volte, al volere di re o regine o imperatori. Solo in alcuni casi, come ripeto sempre, la Veneta Repubblica. Ecco, sì, appunto, la democratizzazione, se vogliamo, delle forme di governo negli ultimi due secoli ha portato, appunto, al pensare che la democrazia sia la più favorevole al buon governo. Secondo noi, secondo il Veneto stesso governo, questo non è del tutto vero. Anche Socrate e Platone non la pensavano così e hanno classificato la democrazia come una delle forme meno desiderabili. Addirittura Aristotele arrivava a dire e ad ammettere che la pratica democratica contiene molti difetti e può facilmente degenerare in demagogia o caos. Certo, loro intendevano la democrazia nel vero senso della parola, quindi tutto il popolo che insieme decide le varie leggi da far rispettare. Certo, questo ci rendiamo conto che sarebbe un po' difficile perché facciamo un piccolo esempio, se ci troviamo in una stanza in due persone per risolvere un problema, forse siamo fortunati e la pensiamo nella stessa maniera, ma se ci troviamo in 10 possiamo star certi che qualcuno non la pensa come la maggioranza, figuriamoci se arriviamo ad essere in 100, 1000 o 10.000. E quindi i nostri governanti moderni si sono inventati questo metodo delle elezioni, in cui appunto il popolo, non potendosi unire tutti insieme per portare avanti il paese, elegge i propri rappresentanti, che in teoria dovrebbero fare quello per cui sono stati eletti. E qui invece casca l'asino, come possiamo vedere anche e soprattutto in Italia, dove quando ci sono la campagna elettorale prima delle elezioni, tutti i partiti, tutti i candidati si sgolano dicendo sempre le solite frasi fatte: abbassiamo le tasse, alziamo il salario, risolviamo i vari problemi che il paese ha, e poi una volta che arrivano al governo le tasse non calano, i salari crescono sì, ma non quanto l'inflazione, che comunque invece continua ad aumentare, e poi una serie di altre cose. Non sono i rappresentanti attuali, non sono veramente rappresentativi del popolo, perché tutti quanti continuano a dire, ad attaccare la Repubblica Veneta, a dire che era aristocratica, che era oligarchica, che solo i nobili comandavano, perché qui nel Parlamento italiano, chi sono i rappresentanti del Parlamento italiano? Che come minimo il meno altolocato è un ragioniere, un ingegnere, sono tutti avvocati, commercialisti. E dove sono i rappresentanti del popolo vero, del vero popolo, della stragrande maggioranza della gente? Non ci sono, non esistono. Perché? Perché chi è candidato, innanzitutto è candidato dai partiti, dai partiti e dal presidente del partito, eccetera, che comunque sceglie persone che a lui piace, che a lui interessa, che vadano a Roma. E che fanno tutti parte di quella borghesia che è imparentata con il potere. Se fai parte di quel giro, puoi avere, oltre alla possibilità di fare politica, puoi avere piaceri, eccetera, eccetera. Altrimenti, se fai parte della gente onesta che lavora, beh, devi continuare a lavorare fondamentalmente. Anche se comunque dobbiamo dire che da qualche anno in Italia c'è una grande novità. Quelli del Partito Democratico hanno deciso di far scegliere ai cittadini quello che dopo sarà il Premier. Veramente complimenti. Il fatto è che comunque scelgono su tre persone. Non è che il popolo veramente possa decidere veramente la persona che dovrà guidare questo paese, ma ne dovrà decidere fra tre persone che comunque il partito ha già scelto. Questo è il frutto di una politica che ormai non ha più valori, non ha più, non ha più senso di esistere, sono tutti corrotti, sono tutti venduti, non fanno assolutamente niente per il popolo e te lo dimostrano con i fatti, o meglio, con quello che non fanno. E però puntualmente siamo ancora lì che li andiamo a votare. Beh, meglio, il Veneto Socialismo Governo ha sempre detto di non partecipare a queste elezioni, ma comunque vediamo che la gente va ancora a votarli perché crede ancora, non so, nelle favole forse. Ancora non riusciamo a capire che andando a votare non esercitiamo un nostro diritto, nonché dovere, per eleggere i nostri rappresentanti. Andando a votare non si fa altro che decidere da chi essere resi schiavi. Questo in fondo è la sintesi. Altri ben pensanti ci vogliono convincere che andando a votare si elimina il rischio di caos, si elimina il rischio che in un paese succedino guerre civili, colpi di stato eccetera, quant'altro. Ma signori, mi sbaglio o il signor Adolf Hitler è stato eletto democraticamente dal suo popolo quando ancora non era, se vogliamo, nessuno, e solo perché aveva una personalità forte, era capace di farsi sentire e usava tutti i metodi che vediamo ancora oggi nei nostri politici, solo ed esclusivamente attaccare la parte avversa instaurando nella gente, nel popolo, tutte le preoccupazioni, tutte le paure per il futuro e quindi facendo capire che la parte avversa non è in grado di governare, e solo chi parla è in grado, eccetera eccetera, tutte queste propagande che non servono a niente alla fine, se non a farsi eleggere, chiaramente. E almeno quando vengono eletti fossero capaci di restare al governo per il tempo prestabilito, e invece, come succede negli ultimi decenni, si va a votare e dopo sì e no due anni ci si deve tornare. E tutto questo perché? Perché questa è la solita storia della piccola Italia, dove tutti quanti per i propri interessi sono disposti a vendere anche sua madre, anche l'anima. Come ha sempre dimostrato l'Italia, tutti vogliono essere al primo posto, tutti vogliono comandare e non accettano nessuna collaborazione con nessun altro. E quindi lo si vede anche qui in politica, si va a delle elezioni con una coalizione, poi all'interno succedono le solite piccole beghe, e agli elettori non resta far altro che andare ancora a votare, ancora a sentire sempre le solite balle, perché alla fine sono balle, niente di più, e ancora a sentirsi dire che andare a votare è un dovere di ogni buon cittadino, e cominciano a imparare loro un po' di dovere di un buon politico, di fare quello che è giusto fare per gli interessi del proprio paese e del proprio popolo, se veramente a loro gli interessa qualcosa, perché probabilmente non gli interessa niente, a loro interessa solo fare i propri interessi e fare gli interessi delle lobby e delle corporazioni che li mandano lì a governare, nient'altro. La povera gente probabilmente non gliene frega, anzi senza probabilmente non gliene frega assolutamente niente. Ma d'altronde chi è che li obbliga a fare veramente la cosa giusta, ad essere coerenti, ad essere onesti e leali, pena il fatto di restare a casa? Che ne so, chi è che dovrebbe obbligarli? Ormai lo fanno come lavoro, qualsiasi cosa facciano sanno benissimo che il turno successivo verranno ancora eletti, se non proprio il successivo, quello dopo ancora, no? Con tutti i soldi che prendono e tutti i benefici che hanno, se lo possono permettere anche di stare qualche anno fermi, non è un problema. E ci rendiamo conto, per esempio, che abbiamo un senatore, Andreotti, da 60 anni, da più di 60 anni in Parlamento. Faceva parte, se non ricordo male, mi sembra anche di averlo visto in un servizio, faceva parte della Costituente nel 46, quella che ha fatto la Costituzione. Dal 46 che è pagato in Parlamento. E per forza, poi il loro interesse verso i cittadini va sempre più basso, perché alla fine chi se ne frega. Se invece fossero obbligati a fare quello per cui vengono eletti, altrimenti verrebbero cacciati a casa, magari forse ci penserebbero due volte. O alla fine una persona onesta che fa il proprio lavoro, se non fa quello per cui richiede il pagamento, non avrà molto la vita facile. Se da me viene un professionista per offrirmi il suo servizio, che sia muratore, un imbianchino, qualsiasi, e poi non lo fa, è chiaro che io non lo pago, ed è anche altrettanto chiaro che io quella persona non lo chiamerò mai più, perché so di non potermi fidare. E invece qui tutti fanno quello che vogliono, o meglio niente, e sono ancora lì che prendono stipendio, hanno i loro benefici, dopo una legislatura hanno già la pensione, e quindi chi glielo fa fare di preoccuparsi tanto per la gente? Tanto lo sanno benissimo che prima, anche dopo, quando cascherà la legislatura, in qualche maniera troveranno sempre un piccolo posticino dove perpetuare il proprio potere e portare avanti i propri interessi, portando naturalmente con sé i propri parenti e i propri figli, come un buon regime nepotista si rispetti. E comunque in questa ultima parte io ho parlato di Italia, ma è chiaro che anche negli altri paesi esistono questi problemi. In tutte le democrazie del mondo, chi più chi meno, c'è questa deriva nepotistica corrotta e fatta di politici che non fanno niente o poco per il proprio popolo, che se ne infischia della propria gente e che vada solo ed esclusivamente ai propri interessi. Il fatto che qui in Italia sia un po' più accentuato, beh, è dovuto dal fatto che, primo, questo paese è uno stato artificiale, non ha nessun valore, non l'ha mai avuti e lo ha sempre dimostrato di non averli. È nato grazie a dei bombaroli, perché è inutile nasconderlo, i signori Mazzini, Cavour e compagnia cantanti, altri non erano che dei bombaroli. Questo paese, che è nato esclusivamente per interessi stranieri, non per una vera forza popolare, e quindi da tutto ciò che cosa ci potevamo aspettare? Non certo un paese democratico e liberale. La forma democratica poi di governo ha fatto il resto e ha accentuato tutti i vari problemi, e il risultato lo abbiamo sotto gli occhi di tutti. Ecco perché i grandi pensatori greci come Socrate e Platone vedevano nella democrazia come la forma di governo meno desiderabile, perché è piena di difetti. Innanzitutto non esistono delle istituzioni serie che controllino l'operato del governo, o comunque di tutte le altre istituzioni, come invece esisteva nella Serenissima, dove per ogni ufficio governativo ce n'era un altro che controllava a sua volta quello che faceva, e via così, fino ad arrivare all'apice delle istituzioni. E poi non c'è l'assoluta certezza che chi viene eletto poi faccia veramente quello che dice, perché non, non esiste una maniera per obbligarli a farle, o non esiste una maniera perché una volta scaduta la legislatura e si vede che non ha fatto quello che avevano detto, non c'è nessuna, chiamiamola punizione, ma non è che intenda una punizione vera e propria, ma anche solo il fatto di non potersi mai più ricandidare. E poi in questa società di diritti, dove chiunque reclama il proprio diritto, va a finire che ci si dimentica anche dei doveri. Va a finire che ci si inventa sempre le solite scuse per giustificarsi del fatto che non si è fatto niente. Non ha potuto fare le riforme perché mi hanno fatto cascare il governo, non posso lavorare in Parlamento perché l'opposizione non ci riesce a lavorare, tutte le scuse del genere, tutte solo ed esclusivamente giustificazioni per la propria inoperosità, nulla di più. Ma allora, che cosa fare per risolvere questo problema? Beh, tralasciando il problema italiano che riteniamo che sia irrisolvibile e incurabile. Dobbiamo pensare al nostro Veneto, dobbiamo pensare alla forma di governo più adeguata nel momento in cui il Veneto diventerà indipendente, perché questo è fuori dubbio, prima o dopo il Veneto tornerà indipendente, di questo ne siamo certi. Come Veneto Sinistra un governo, noi è da anni che abbiamo in mente una forma di governo, negli ultimi anni l'abbiamo ripensata, l'abbiamo sviluppata e pubblicizzata, che è la timocrazia, ovvero il governo dei migliori, migliori intesi non perché sono scelti da altri e ritengono di essere migliori, migliori perché hanno dimostrato precedentemente di essere dei patrioti, di avere a cuore il futuro del proprio popolo, ma anche del proprio vicino, persone che si sono sempre comportate bene, persone che hanno lavorato, e che hanno appunto dimostrato di essere persone probe e volenterose e capaci anche di fare il proprio mestiere. E poi una serie, per esempio, di istituzioni che controlli le altre istituzioni, come c'era nella Serenissima. Prendiamo quegli esempi, rimodifichiamoli, riportiamoli che siano adatti al terzo millennio, ma usiamoli. E ancora, ogni istituzione alla fine del proprio mandato, sia essa l'amministrazione comunale di un paesino da 5.000 persone di Rovigo, sia la Presidenza della Repubblica, tutti alla fine del proprio mandato dovranno rendere conto del proprio operato e ci sarà una specie di appunto controllo dell'operato che vedrà che cosa ha fatto in quegli anni quell'istituzione, se ha fatto bene il suo lavoro potrà continuare nell'amministrazione del bene pubblico, altrimenti dovrà per forza tornarsene a casa e non avere più la possibilità di lavorare per il paese. E le sanzioni dovranno essere da un minimo appunto di non poter più fare politica fino ad un massimo anche della galera in caso di inefficienze gravi o di corruzioni o quant'altro. Per quel che riguarda le elezioni, che ci saranno ancora, ma non saranno più come ora, perché i candidati alle varie cariche, sia amministrative che politiche, non saranno più scelti dai partiti, che peraltro dovranno scomparire, perché alla fine a cosa serve un partito? Non serve assolutamente a niente, serve solo ed esclusivamente alla borghesia per riunirsi in una specie di club e sapere di avere la possibilità di richiedere i propri favori e piaceri agli altri partecipanti a quel club. Dicevamo, i candidati non dovranno più essere scelti dai partiti, ma dovranno essere scelti da tutta la di tutte le comunità, le associazioni varie e il confraternite di arti e mestieri che faranno parte della Veneta Repubblica, ognuno nella sua maniera che deciderà più opportuna dovrà scegliere il candidato che dovrà ricoprire la carica, sia una carica amministrativa locale che sia anche del maggior consiglio, facendo sempre attenzione a quel concetto che dicevo prima di democrazia, o meglio scegliere una persona che abbia dimostrato di saper fare il proprio lavoro e di essere una persona onesta. Per concludere inoltre, solo un appunto sul fatto che chiunque sia chiamato a rappresentare le istituzioni venete, ripeto, sia a livello locale che a livello nazionale, non dovrà essere, non sarà necessario essere un diplomato o un laureato. Questo perché innanzitutto avere una laurea non è matematicamente segno di essere persone intelligenti e persone con voglia di fare e oneste. E questo lo possiamo vedere ogni giorno guardandoci un po' attorno. Avere la laurea o un diploma serve solo ad essere persone di cultura, e riteniamo che essere persone di cultura non sia essenziale per portare avanti un paese. Quello che è essenziale è essere dei patrioti, dei veri patrioti. I piccoli problemi che possono nascere dal fatto che uno non abbia studiato Platone e Socrate piuttosto che Galilei o piuttosto che la fisica quantistica si possono risolvere tranquillamente. Se poi c'è anche la cultura, ben venga, ma comunque dobbiamo capire che non è essenziale. Quello che è essenziale è voler bene al proprio paese, voler farsi sulle maniche, avere il coraggio, avere la forza di battersi per il proprio paese, anche per quelle scelte che possono alla maggioranza delle persone possono sembrare magari impopolari o magari quantomeno sbagliate, ma se si ritiene che siano giuste e che siano utili al Veneto si devono portare avanti, si deve avere la forza per portarle avanti, e questo lo si fa solo se si è dei patrioti, solo se si impara ad amare il paese dove si nasce, se lo si vuole amare e se lo si vuole difendere, chiaramente. Se si è pronti a sacrificare i propri interessi per gli interessi del paese e della nazione, tutto questo chiaramente non potrà essere insegnato, o perlomeno non potrà essere insegnato in una scuola, ma dovrà essere la normale evoluzione di un uomo che vive in un paese, che dovrà vivere in un paese sano, bello, dove non ci sono conflitti sociali, dove chi sbaglia paga, dove chi amministra il bene pubblico lavora con coscienza e per il bene di tutti. È appunto la normale evoluzione di tutte le persone che saranno solo indirizzate a lavorare e progredire per se stessi e per la propria nazione. Tutto questo, e qui concludo, per ribadire che patrioti veneti non si nasce, patrioti veneti si diventa. Bene, anche per questa sera abbiamo concluso. Spero di essere stato esauriente. Ripeto l'invito a tutti i veneti, se avete domande, dubbi, eccetera, di scriverci. L'indirizzo per la radio è radio@radionazionaleveneta.org. E aspettiamo le vostre mail e ci risentiamo Alla prossima.